sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che troviamo nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 9. I versi che leggeremo sono dal verso 51 al verso 62. Dopo la lettura del testo, ascolteremo un commento a cura del pastore avventista Giuseppe Marrazzo. Si avvicinava il tempo nel quale Gesù doveva lasciare questo mondo. Perciò decise fermamente di andare verso Gerusalemme e mandò avanti alcuni messaggeri. Questi partirono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparare quel che era necessario all'arrivo di Gesù. Ma gli abitanti di quel villaggio non vollero accogliere Gesù perché stava andando a Gerusalemme. Due discepoli, Giacomo e Giovanni, se ne accorsero e dissero a Gesù: «Signore, vuoi che diciamo al fuoco di scendere dal cielo e di distruggerli?» Ma Gesù si voltò verso di loro e li rimproverò. Poi si avviarono verso un altro villaggio. Mentre camminavano, un tale disse a Gesù: «Io verrò con te dovunque andrai». Ma Gesù gli rispose: «Le volpi hanno una tana e gli uccelli hanno un nido, ma il figlio dell'uomo non ha un posto dove poter riposare». Poi disse a un altro: «Vieni con me». Ma quello rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gesù gli rispose: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va ad annunciare il regno di Dio». Un altro disse a Gesù: «Signore, io verrò con te, prima però lasciami andare a salutare i miei parenti». E Gesù gli rispose: «Chi si mette all'aratro e poi si volta indietro non è adatto per il regno di Dio». Allora, due brevi brani tratti dal Vangelo secondo Luca, molto interessanti e, se vogliamo, anche ricchi di insegnamenti per noi, per la nostra epoca. Intanto abbiamo questa vicenda di conflitto etnico tra i samaritani e i giudei, e qui niente di nuovo, perché in Medio Oriente, purtroppo, comunque è un problema quello dei conflitti etnici che interessa tutti quanti, insomma. Certo. Vogliamo dire proprio in maniera molto sintetica: i samaritani e gli ebrei, che cos'è che non andava, insomma, tra di loro?
Ma tra i samaritani e gli ebrei c'è stata una rottura intorno al VI-VII secolo avanti Cristo, quando per opera dell'impero assiro i samaritani furono costretti a vivere una vita di sincretismo, cioè degli elementi spuri erano stati introdotti nella religiosità dei samaritani.
E poi, se non sbaglio, non erano tutti di origine ebraica, cioè erano stati introdotti elementi,
erano stati degli elementi
estranei, diciamo, all'ebraismo.
L'averli accolti e l'avere creato un centro di culto e di adorazione proprio lì in Samaria, sul monte Garizim, per esempio,
il che si contrapponeva al Tempio di Gerusalemme,
si è venuto a creare una sorta di scissione all'interno dell'ebraismo, come se fosse una sorta di, diciamo, gruppo eretico, no? Che è venuto
Quindi
a
erano
separarsi.
Sì, problemi, no? Di tipo religioso, ma anche problemi proprio di tipo etnico, perché non li riconoscevano come ebrei al 100%, insomma.
Esatto, sì. Poi la situazione con la storia si è aggravata sempre di più. Il periodo di Antioco Epifane, per esempio, è una cosa imperdonabile per gli ebrei ortodossi. Venne eretta una statua a Giove, proprio lì sul tempio del monte Gerizim, e dedicata appunto al dio Giove. Allora, evidentemente questo creava un fossato ancora maggiore, quindi al punto che tra giudei e samaritani, diciamo, c'era un trattamento simile a quello delle bestie, ecco, soprattutto da parte dei giudei, che consideravano appunto i samaritani come dei cani.
In senso proprio letterale.
In senso letterale. Allora, a quel punto i samaritani ripagavano con le stesse monete, quindi permettevano eventualmente di attraversare il territorio, ma se sapevano che la persona o chi, la carovana, si stava recando a Gerusalemme, potevano anche non accoglierli, no? Quindi non dargli l'ospitalità.
Ecco, in questo caso noi vediamo che Gesù, insieme ai suoi discepoli, non possono entrare in questo villaggio dei samaritani perché scoprono che stanno andando a Gerusalemme. E allora c'è una reazione molto violenta da parte di due discepoli, che poi saranno dei discepoli importanti, Giacomo e Giovanni, i quali dissero a Gesù: Signore, vuoi che diciamo al fuoco di scendere dal cielo per distruggerli? Qui viene in mente l'episodio di Sodoma e Gomorra, no? Che distrugge questi empi. Ecco, ma ci credono davvero che avessero, come dire, un potere particolare, oppure era una domanda di quelle retoriche, non so.
Intanto, diciamo, questa domanda rivela il carattere di chi pone la domanda, no? E il carattere di chi pone una domanda simile è sicuramente un carattere focoso, no? Diciamo, c'è un elemento di una reazione abbastanza forte e decisa. L'avevamo già conosciuto comunque questi personaggi, perché la mamma di questi due era andata da Gesù a chiedere se cortesemente nel futuro regno poteva creargli un posto privilegiato, uno alla destra e l'altro alla sinistra.
Quindi non era proprio una famigliola, insomma, un po' teste calde, diciamo. E Gesù, di fronte a questo tipo di domanda, reagisce rimproverandoli.
Si voltò, dice, e li rimproverò. Quindi ci fu una reazione anche energica da parte del Signore, nel senso che questi chiedevano delle cose, ma non sapevano neanche che cosa stavano chiedendo. Cioè, loro chiedevano un'anticipazione del giudizio di Dio.
Ecco, ma non credi che questa sia una tentazione ricorrente per i cristiani? Cioè, ecco, questi non accettano il messaggio della salvezza di Gesù Cristo, e allora noi anticipiamo il giudizio di Dio e, come nel caso dei sassoni, se non si battezzano gli tagliamo la testa, insomma, no? Non credi che c'è questa tendenza ricorrente al giudizio? Ecco, tu non sei con me, quindi sei contro di me, sei una sorta di nemico da combattere in vari modi. C'è questa tentazione?
Questa tentazione è fortissima, soprattutto in coloro che vivono, diciamo così, la propria fede come una forma molto integralista, nel senso che rifiuta di accettare l'altro. La diversità dell'altro non viene accolta, ma viene rifiutata, no? È una forma narcisistica di vivere la propria fede, perché ognuno poi vuole andare a rivedere le proprie immagini riflesse mille volte in tanti specchi.
Ecco, però Giacomo e Giovanni ti obietterebbero che erano stati loro a essere rifiutati da questi samaritani, che quindi loro non facevano altro che reagire all'odio altrui.
Rispondere ad una provocazione con un'altra provocazione non si fa un grande passo in avanti. Allora, Gesù giustamente sottolinea il fatto che se si vuole andare ad annunciare un messaggio di grazia bisogna farlo con gli strumenti della grazia, non con gli strumenti, con altri strumenti.
Detto così, guardando questa pagina del Vangelo, sembra una cosa semplice, normale e giusta, però nel momento in cui si cala questo principio nei rapporti quotidiani gli uni con gli altri, non è sempre così semplice, vero?
No, non è semplice, per questo che bisogna veramente imparare a conoscere profondamente quelle che sono le proprie motivazioni nascoste e segrete. Forse, diciamo, questi due brani, che sono totalmente diversi uno dall'altro, forse anche in due circostanze diverse, sono state accostate e messe insieme proprio perché nel secondo episodio vengono messe in risalto quelle che sono le motivazioni un po' nascoste e segrete di coloro che dicono: Signore, noi ti seguiremo, e poi comunque ci sono delle resistenze nel loro atto di risposta,
loro motivazioni ultime. Prendiamo in considerazione questo secondo quadro che ci viene offerto dal Vangelo secondo Luca. È scritto che mentre camminavano, Un tale disse a Gesù: io verrò con te dovunque andrai. Quindi una bellissima confessione di fede, una persona disposta a seguire Gesù in qualunque circostanza. Però Gesù risponde in maniera, come dire, sembra scoraggiare, perché dice: le volpi hanno una tana e gli uccelli hanno un nido. Cioè praticamente proprio tutti hanno un punto di riferimento nella loro esistenza, ma il figlio dell'uomo, e quindi implicitamente forse anche i suoi discepoli, non ha un posto dove poter riposare. Ecco, in che senso dobbiamo prendere questa affermazione? Sembra quasi un'affermazione un po' amara di Gesù.
Osservazione amara, ma diciamo sicuramente il Signore conosce il cuore dell'uomo meglio di quanto lo possiamo conoscere noi, almeno a prima vista, ecco, è riuscito forse a cogliere nell'inflessione della voce o certamente in qualche atteggiamento di questa persona, un certo qualche interesse a seguire il Signore, quasi a trovare un atto di privilegio a stargli dietro per ricavarne a sua volta un
beneficio. Dire che ci possono essere dei discepoli che mirano in qualche maniera a una forma di profitto?
A una forma di profitto che non è sempre di carattere economico, no? Nel senso che può essere profitto anche una sorta di onore, una sorta di può essere gratificante anche il poter fare del bene per aiutare e incoraggiare altre persone, no? Quindi in questo modo, se la motivazione comunque è legata ad un elemento egoistico, no? Quindi quello di trarre un beneficio personale, quindi di, tutto sommato di darmi un po' delle arie, ecco, Gesù interviene in una maniera drastica e dice: guarda, non ho nulla, ho fatto una scelta di povertà, sei tu pronto a fare la stessa scelta? Sei disposto a seguirmi dovunque, come dici tu, anche in questo percorso dove non ci sono privilegi, non ci sono benefici?
Effettivamente è una domanda questa che ci pone un po' in difficoltà, perché ognuno di noi è istintivamente portato. D'altra parte anche Pietro e gli altri discepoli a un certo punto dicono: Signore, noi abbiamo lasciato tutto per te e noi che cosa ne avremo in cambio? Ma in quell'occasione Gesù disse: avrete altrettanto di quello che avete, tra virgolette,
lasciato,
perso,
sì.
E in più avrete la vita eterna. Come si spiega che in certi momenti Gesù incoraggia, dice: guardate che se avete perso dei familiari, tra virgolette, ne ritroverete degli altri, magari nella comunità che vi accoglierà, la comunità dei credenti. Quindi
Gesù risponde in un certo modo a Nicodemo e in un altro modo risponde alla donna samaritana. Gesù si adatta alle circostanze e alle persone. Non è un robot e non ha delle schede fisse, cioè non risponde allo stesso modo con tutte le persone. In questa circostanza, a questa domanda specifica, a questa persona che gliela pone, che gli pone la domanda, lui risponde in quel modo. Vuol dire che Gesù è riuscito a cogliere in questa persona delle resistenze che ufficialmente non compaiono nella bellissima dichiarazione di fede presentata all'inizio. Quindi è riuscito a cogliere quelle segrete motivazioni nascoste e a metterle alla luce, farle apparire alla luce del sole.
Quindi è anche un invito a un atto di introspezione nelle nostre motivazioni, insomma. Ecco, poi è scritto: Gesù disse a un altro: vieni con me. Ma quello rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gesù gli rispose: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va ad annunciare il regno di Dio. Ecco, questa è una cosa un po' strana, cioè quest'uomo chiede di andare a seppellire il padre, mi sembra che sia come minimo legittimo, no? Di poter fare un gesto di pietà filiale. Gesù invece gli dice di no, perché?
Ma io partirei dal seguimi, perché è qui che si nota il grande bivio, no? Chi ha incontrato prima, no? Nel precedente incontro con Cristo, si è autoproposto, è lui che si è autoproposto: Signore, io ti seguirò. Non c'è stata una chiamata da parte di Gesù. In questo caso invece è Gesù che chiama una persona e gli dice: seguimi, vieni dietro di me, seguimi, no? Perché gli rivolge un appello così a Gesù? Gesù sa che dietro questa persona c'è un cuore travagliato, c'è un tormento, c'è il desiderio comunque di seguirlo, di fare la sua volontà. Ci sono delle resistenze. Nell'invitare quest'uomo a seguirlo, Gesù sta chiedendo di abbattere quelle saracinesche che impediscono un andare a Gesù in modo totale. E allora la saracinesca viene subito elevata, viene subito mostrata qual è il rischio, perché non è possibile che questa persona lo segue. Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre. Questa era una consuetudine buona, diciamo, in genere il padre è l'autorità della famiglia, io non posso decidere di lasciare mio padre se prima non è morto mio padre, quindi sta chiedendo un prolungamento di tempo.
Quindi di rimanere ancora con la sua famiglia, con il padre, fin tanto che il padre è vivo, insomma.
E allora qui c'è questa parola durissima da parte di Gesù, una parola veramente che ti lascia lì come un pugno nello stomaco, e dice: lascia i morti seppellire i loro morti, ma tu vai ad annunziare il regno di Dio. Cioè qui c'è un gioco di parole tra l'essere morto realmente e l'essere morto spiritualmente. Gesù dice: se tu hai capito quanto è importante annunciare il regno di Dio, che cosa aspetti? La morte di tuo padre? Ci sono altri che vanno a pensare per fare quell'azione funebre nei confronti di tuo padre. Lascia che siano gli altri a farlo. Tu che hai capito questo e gli altri non l'hanno capito, vai ad annunciare il regno.
Ma questo significa che per essere un credente uno deve rompere questi legami affettivi all'interno della famiglia?
No, per essere un credente bisogna rimuovere tutte le saracinesche. In questo caso la saracinesca era questa, ma non è detto che bisogna necessariamente rompere. Qui entriamo in un soggettivismo notevole. Gesù si adattava ad ogni persona. Gesù non ci chiede assolutamente di rompere i legami familiari, no? Nel seguire lui. Ma se questi legami costituiscono un ostacolo, Gesù chiede: no, rimuovili.
Possiamo dire che a volte la tradizione e anche il fatto di voler seguire gli orientamenti della famiglia possono ancora oggi costituire un problema per tanti giovani, per tanti credenti che non desiderano essere giudicati, ecco.
Questo sicuramente, Gesù in altre circostanze lo ha sottolineato, ha detto: guardate, io sono venuto a mettere il figlio contro il padre, no? Quindi non crediate che io sia venuto a portare la pace, sono venuto a portare anche la guerra, cioè nel senso che è incompatibile quello che io vi sto dicendo con quella che è la logica.
Quindi il consenso non è sicuro, insomma.
Non è sicuro, sì. Quindi Gesù ci invita ad essere noi stessi in modo autentico, senza frapporre in questo rapporto di amicizia alcuna barriera.
Senti, sul piano, diciamo, della tua vita, della tua esperienza personale come pastore, ti è mai capitato di trovare dei giovani credenti o anche non più giovani che per essere coerenti con le loro convinzioni nella fede hanno avuto dei problemi in famiglia? E poi magari, non so, li hanno superati questi problemi?
Ma io ricordo un caso particolare, successo in Sicilia tanti anni fa. Un giovane, un ragazzo di 18-19 anni, ha conosciuto, ha letto la parola di Dio per la prima volta, ha scoperto un messaggio d'amore, ha potuto rivedere un Dio di misericordia grande e a quel punto ha deciso di dare così, di arrendersi a questo amore. I genitori erano totalmente contrari, lo hanno mandato via di casa e questa persona si è trovata così in mezzo alla strada senza sapere dove andare. Ha fatto, mi sembra, oltre 35 chilometri a piedi per andare a casa di un vecchio membro della comunità che si trovava vicino e lì è stato accolto ed ha ricevuto così il calore di una famiglia, insomma è stato sostenuto, alimentato, l'hanno incoraggiato, no? E poi finalmente, insomma, quando ormai era così deciso, anche i genitori stessi si sono dovuti ricredere, ecco.
arriviamo forse all'ultimo quadro che viene indicato qui nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 9. Un'altra persona disse a Gesù: Signore, io verrò con te, prima però lasciami andare a salutare i miei parenti. Gesù gli rispose: chi si mette all'aratro e poi si volta indietro non è adatto per il regno di Dio. Ecco, sembra una situazione molto simile a quella precedente.
In quella precedente era Gesù che rivolgeva l'appello, no, a questa persona dove c'erano delle resistenze all'interno del suo cuore. Questa invece l'iniziativa è presa dal discepolo che vuole seguire Gesù e glielo dice in una maniera decisa: io ti seguirò, stai tranquillo, non ti lascerò da solo, solo ti chiedo prima di concedermi di salutare quelli di casa.
E anche qui è un saluto, per modo di dire, cioè
sì,
è un voler mantenere dei rapporti
senza rotture in realtà, no? Quindi Gesù qui risponde con un'altra parola, che è una parola altrettanto dura, se vogliamo, però molto chiara. Cioè praticamente non si può incominciare un'opera e poi, dopo averla incominciato, pentirsi e tornare indietro e ritornare sui propri passi. C'è una descrizione in questo che viene fatta dall'evangelista, credo, Giovanni, no? Si parla della scrofa che si è pulita e poi è andata a ributtarsi dentro il fango un'altra volta, no? Quindi il cane che ritorna al suo vomito. Gesù qui dice in una maniera molto netta che chi intraprende una strada dopo aver conosciuto, no, chi ha rivolto l'appello, cioè la persona, Dio stesso che ti ha rivolto l'appello, allora bisogna andare fino in fondo, bisogna seguirla, senza pentimenti lungo il percorso, senza ritorni al passato, senza nostalgie per quello che si sta lasciando, no? Ecco, questo è disposto, questa persona è disposta a seguire Gesù, ma con una porticina aperta.
Con qualche riserva.
Qualche riserva, in modo che nel caso può sempre trovare una via di scampo. Gesù
invece
dice: no, chiudi la porta.
Ci vuole un salto, il salto della
salto,
fede, insomma.
E questa fede deve permettere di camminare, di fare un po' come quello che facevano i soldati romani quando andavano a combattere e facevano l'invasione, per esempio, della Bretagna. Hanno tagliato tutti i ponti per impedire proprio di poter tornare indietro, cioè qui si va avanti e non si torna indietro. Perché si va avanti? Non per un ideale, non perché c'è un'ideologia che ha fatto mandare in tilt il cervello delle persone o perché si è rimasti soggiogati di un particolare santone per cui bisogna per forza fare, seguire, ubbidire in una maniera così
acritica, senza riflettere.
Ecco, ma semplicemente perché chi ti ha rivolto l'appello non è un santone, è uno che è dalla tua parte, uno che ti vuole bene, uno che ama. Per cui girare le spalle significa girare le spalle a colui che ha fatto tutto per te, che ti vuole bene, che non ti abbandona.
Bene cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e come di consueto vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.